tampoco la.
Alors, Stefano a fait une description des caractéristiques fondamentales de la musique acousmatique, donc la perte de la source sonore pour gagner l'espace. Ça ne veut pas dire qu'il gagne l'espace, ça ne rend pas possible de relation avec les gestes humains. Par exemple, la chorégraphie de Béjart qui met en relation le geste avec l'espace et le son. Donc, on dit ça, Pierre-Henri était quelqu'un qui a vraiment éliminé les barrières. Et parmi aussi la tradition, les figures traditionnelles de la musique, malgré, pouvait démontrer clairement la possibilité de faire de la musique au niveau de la musique de Stravinsky, des autres compositeurs de l'époque. Donc, musique dans un niveau vraiment très haut, mais avec une différence totale avec les moyens de production. Le Jerem aujourd'hui est une laboratoire, c'est un centre très ouvert où tu peux trouver des musiciennes, compositeurs comme Fennes, comme Matmos et d'autres comme Mika Vainio, qui relation a cette ouverture vers les autres langages avec l'origine de la musique concrète et la musique acousmatique.
Alors la vraie question qui est intéressante, en fait, c'est de voir que les musiciens qu'on vient de citer, que ce soit Matmos, Mika Vainio, notamment, sont des musiciens qui viennent plutôt de la musique dite populaire. Et là, les frontières se sont un peu effacées au fil du temps. On s'est aperçu que dans ce qu'on appelait la musique populaire, qui était une musique qui s'adressait donc au peuple, pour reprendre l'étymologie, en réalité, on a des musiciens qui sont des musiciens en quête de nouveaux langages.
Allora, dice Bruno, la realtà è appunto che Mika Vainio, Fennes, questi musicisti, i Matmos, sono musicisti che vengono dalla cultura della musica popolare, che appunto della musica pop, che come dice appunto l'etimologia è rivolta più al settore popolare, all'ambito popolare. E a questo punto i confini tra la musica colta e la musica popolare sono cominciati a svanire, a vanificarsi. E quindi questo, diciamo, è il fatto che la cosa interessante è che questi musicisti si rivolgano verso la ricerca elettronica.
Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fil du temps, ces frontières s'effaçant, on est parti vers un nouveau développement du langage. Et ce langage, dans un premier temps, ne touchait que les musiques populaires. Et au fil du temps, les musiques dites savantes se sont retournées vers les musiques populaires en allant puiser. On voit bien, par exemple, le mouvement de la saturation qui a été très présent dans l'écriture d'orchestre et de l'écriture de musique de chambre en France. Et c'est un mouvement qui est allé chercher dans les musiques populaires une source.
Allora, quello Bruno dice una cosa estremamente interessante, dice nel momento in cui queste frontiere si sono svanite, stiamo assistendo a un fenomeno molto interessante, cioè che se da una parte i musicisti dell'ambito pop sono andati verso la musica colta, dall'altra parte la musica colta ha fatto proprie delle soluzioni e delle diciamo tipologie della musica pop. Un esempio è l'uso della saturazione, no? La saturazione è l'effetto che viene direttamente dall'esperienza della chitarra elettrica di Jimi Hendrix, dei Led Zeppelin, eccetera. Questo lo dico io adesso per spiegare un po' il concetto di saturazione, quindi questo suono distorto. Questo è un effetto che troviamo spesso nella musica da camera oggi o della musica per orchestra, per esempio di molti compositori francesi. Allora, se mi permetti, io avrei una domanda, mi piacerebbe porti questa domanda. Sì, mi sembra che il fenomeno sia quello che hai detto è molto interessante, perché mi sembra che ci sia un fenomeno ciclico, ovvero se io penso a Revolution No. 9 dei Beatles, ho una specie di rapporto di assorbimento da parte della musica pop rock della ricerca della musica di Cage, Stockhausen, eccetera. Mentre oggi stiamo assistendo a un fenomeno di ritorno, e cioè la saturazione per molti suoni della musica rock che tornano nella musica classica. È una sorta di ciclicità, no? Come si dice, il sorte fenomeno cyclique, perché se tu pensi a un pièce come Revolution No. 9 dei Beatles, tu hai una relazione avec la recherche della musique d'avant-garde du temps de Stockhausen, qui est utilisée par un groupe comme les Beatles, et maintenant il y a un retour en opposition comme de la musique pop vers la musique
Tout à fait, mais
d'avant-garde.
En tout cas, en France, pendant très longtemps, ça a été vraiment très cloisonné, c'est-à-dire qu'il était pratiquement impossible pour un compositeur dit contemporain d'aller puiser vers les musiques populaires. Il y avait une sorte de dogme autour de ça qui faisait que, pendant très longtemps, il y a eu un seul langage qui était accepté dans le monde de la musique contemporaine. C'est sûr que depuis une vingtaine d'années, tout ça est un peu tombé, mais je reprends toujours, je reviens un tout petit peu en arrière, parce que je reprends, il y a un personnage qui est très central dans tout ça, qui a fait le lien entre les musiques symphoniques et les musiques électroniques, qui est Edgar Varèse. Et ça, c'est un personnage qui a énormément apporté, mais Varèse était toujours en quête de quelque chose, mais aussi en quête finalement d'une technologie qui pouvait lui poser une question sur son écriture.
Allora, dice Bruno, la situazione, questo è un fatto veramente nuovo, nel senso che per un compositore francese, ad esempio, ma la cosa non è diversa da altri paesi, comunque dice, per un compositore francese di area, diciamo, colta, era assolutamente impensabile il fatto di utilizzare degli effetti o delle risorse tipiche della musica pop, cioè di dialogare con la musica pop. C'era una sorta di situazione dogmatica, c'era un solo linguaggio e questo tipo di commissioni di aperture non esistevano. Ma se devo fare un passo indietro, dice, io vorrei richiamare una figura centrale per tutto questo rapporto di, diciamo, sinergie, che è Edgar Varèse, che è stato quello che, diciamo, ha aperto di fatto i rapporti, i canali tra la musica colta, la musica extracolta, ma soprattutto con la musica elettronica.
Allora, quando si parla allo spazio, pensiamo anche a una dimensione che può essere percorsa, quindi alla deambulazione. In che modo questo concetto entra nel tuo lavoro di compositore?
Allora, quand on pense à l'espace, on pense aussi à un concept de parcours, de promenade. Dans quelle manière ce concept rentre à voir avec ta musique?
Alors, j'ai beaucoup travaillé avec un scénographe et dessinateur belge qui s'appelle François Skuyten, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur des multiples projets, des expositions, des spectacles, des musées. Et c'est posé la question, en fait, de la spatialisation. Quand vous êtes dans une salle et que vous mettez des haut-parleurs, il est intéressant, en fait, d'avoir à la fois une évolution de ce que le spectateur va percevoir, puisque le but du jeu, c'est que entre le début de son itinéraire et la fin de son itinéraire, il doit pouvoir découvrir différentes choses, et il est très difficile dans un seul espace d'arrêter le son juste à un endroit. Donc il faut imaginer ce son dans une forme de déambulation.
Alors, j'ai travaillé beaucoup avec un choréographe qui s'appelle, un scénographe qui s'appelle François Skuyten, pour des réalisations, appunto, qui ont une relation avec le visivo. Et le problème était quello, appunto, di creare delle strutture che mettessero in relazione il suono con la parte visiva, e quindi era molto difficile pensare a qualche cosa che avesse una relazione puntuale. Per questo io ho pensato ho immaginato dei progetti che prevedessero il movimento, quindi come una sorta di percorso, una sorta di deambulazione.
Bene, il lavoro con Skuyten è anche molto vario, in realtà è a che fare con la base disegnata, il fumetto che lui e Peters hanno pubblicato all'inizio degli anni 80, che ha a che fare con l'affaire des ombres, che è stato anche il tema di un tuo lavoro, di un tuo spettacolo, dove l'idea di musica di illustrazione entra in contatto con un'idea di grafica che ha al suo interno la possibilità di sviluppare dei suoni, di far intendere dei suoni. E allora volevo far vedere una parte di questo lavoro che ha a che fare appunto con la Pelle Sombra, che è lo spettacolo che ha debuttato il 3 dicembre del 1999, in cui le musiche di Retorno vanno a animare le città oscure della serie fumetti di Squeaken e Peters. Queste sono città che vivono in un universo parallelo, e sarebbero le città visitate da un misterioso artista, un pittore che è vissuto veramente, che si chiama Agostino Lesombre, vissuto appunto alla fine dell'Ottocento, del 1900, e che poi è diventato il protagonista di questo fumetto. Dentro questo fumetto ci sono delle partiture misteriose che sarebbero ineseguibili, e Lettore in qualche modo è riuscito a creare qualcosa di sonoro. Vi farò vedere Alatis, che è una di queste città, e sicuramente riconoscerete anche a quale città si ispira. Intrattiene un dialogo con le immagini grafiche di Squeaken e Peters, e il lavoro, diciamo, prende diverse città. È un lavoro fatto con delle mappe che vengono prima guardate con l'uccello e poi si può scendere e visitare queste città. Ecco appunto un esempio dove appunto la città è un icono, alzissimo, vedete lì, lo posso rimettere qui come se fosse la punta dell'Istria, con una musica di Retorno.